Radio Emilia Romagna. Una città, una storia.
Bologna, una città universitaria. Riprendiamo il discorso sulla città di Bologna. La scorsa settimana vi abbiamo condotto a conoscere il centro della città e i suoi palazzi e la sua storia. Ma non si può parlare di Bologna senza parlare dell'università, l'Alma Mater Studiorum, la più antica del mondo occidentale, e con essa delle strade del centro, frequentate dai suoi studenti. L'istituzione che noi oggi chiamiamo università inizia a configurarsi a Bologna alla fine dell'undicesimo secolo, quando maestri di grammatica, di retorica e di logica iniziano ad applicarsi al diritto romano. Un comitato di storici, guidato dal poeta Giosuè Carducci, stabilirà poi una data convenzionale per l'anno di nascita, il lontano 1088. Narrano le cronache che il celebre studio bolognese non abbia mai avuto una sede stabile fino a metà del XVI secolo e che gli antichi dottori tenessero le loro letture nelle proprie case o in sale prese in affitto dal comune, come in Porta Nuova o nelle antiche vie dell'Asse dei Gargiolari per le scuole di medicina e delle arti e nelle vie di San Mamolo e dei Libri, l'attuale via Farini, per le scuole di legge. I primi studiosi di cui si hanno tracce concrete sono Pepone e Ernerio, quest'ultimo definito dai posteri Lucerna Iuris, la lucerna del diritto. È con la consulenza di quattro dottori ritenuti suoi allievi che Federico I promulga nel 1158 la Costituzio Habita, con cui l'università diventa, per legge, un luogo in cui la ricerca si sviluppa indipendentemente da ogni altro potere. Ma è dal XIV secolo che alle scuole dei giuristi si affiancano quelle dei cosiddetti artisti, studiosi di medicina, filosofia, aritmetica, astronomia, logica, retorica e grammatica, mentre l'insegnamento di teologia risale al 1364. Da subito l'Università di Bologna diviene un luogo di attrazione e di approdo di poeti e scrittori. Lo dimostra il desiderio presto soddisfatto del giovane Dante Alighieri di mettervi piede la prima volta per consolidarvi la sua cultura poetica. E qui arriveranno anche Francesco Petrarca, Guido Guinizelli, Cino da Pistoia, Cecco d'Ascoli, Re Enzo, Salimbene da Parma e Coluccio Salutati.
Thank you.
XIII secolo si costituiscono insegnamenti di greco e di ebraico e nel XVI secolo quelli di magia naturale, cioè la scienza sperimentale. È qui, a Bologna, nell'ambito dell'università, che il filosofo Pietro Pomponazzi sostenne lo studio delle leggi naturali, malgrado le posizioni tradizionaliste della teologia e della filosofia. Una figura rappresentativa ed emblematica di questo periodo, di grande fervore intellettuale, è Ulisse Aldrovandi, che stende il suo contributo alla farmacopea, allo studio degli animali, dei fossili e di varie meraviglie della natura. Le sue collezioni, mirabilmente documentate e classificate, sono ancora visibili nelle sale di Palazzo Poggi, sede dell'Università in via Zamboni, mentre il materiale bibliografico è rimasto in consegna alla Biblioteca Universitaria di Bologna, conservato presso il deposito Manoscritti e Rari. Il periodo aureo della medicina bolognese coincide con l'insegnamento di Marcello Malpighi nel XVII secolo, che ricorre al microscopio per le ricerche anatomiche, ma già dal XVI secolo Gaspare Tagliacozzi fece i primi studi di chirurgia plastica. All'epoca la fama dell'Università di Bologna si propaga a macchia d'olio in tutta Europa e diviene meta di ospiti illustri come Thomas Becket, Paracelso, Raimundo de Peñafort, Albrecht Dürer, San Carlo Borromeo, Torquato Tasso e Carlo Goldoni. Letterati, scienziati, pittori, grandi artisti, tutti attirati da questo polo culturale. Studiano a Bologna anche Pico della Mirandola e Leon Battista Alberti, applicandosi al diritto canonico. Niccolò Copernico vi studia invece diritto pontificio, iniziando nel contempo le proprie osservazioni astronomiche. Con la rivoluzione industriale, nel XVIII secolo, l'università promuove lo sviluppo scientifico e tecnologico. A questo periodo risalgono gli studi di Luigi Galvani, che con Alessandro Volta, Benjamin Franklin e Henry Cavendish è uno dei fondatori dell'elettronica moderna. Nel 1860, un anno prima del compimento dell'Unità d'Italia, l'Ateneo chiama alla cattedra di letteratura, che allora in verità si chiamava ancora Eloquenza, un 25enne classicista toscano, Giosuè Carducci, che nel corso della sua carriera tutta bolognese sarebbe assurto al rango di vate poetico nazionale. A lui è dedicata un'aula all'interno di Palazzo Poggi, sede dell'università, dove il poeta insegnò per lungo periodo. Casa Carducci, che si affaccia sulla piazza omonima, è ancora un luogo magico in cui ritrovare i gesti del poeta. Tra le carte, gli oggetti, le memorie e i libri, circa 40.000 volumi, il ricco epistolario carducciano e 16.000 volumi di letteratura, oltre ad autografi e ritratti. Fuori, nel giardino attiguo, che poco dista dai viali di circonvalazione, si trova il grandioso monumento al grande poeta, in bianco marmo di Carrara ormai annerito dal tempo, che Luigi Bistolfi realizzò nel 1928. Torniamo alla storia. Il periodo successivo alla nascita dello Stato Unitario Italiano è per l'Università di Bologna un'epoca di grande rilancio. Oltre a Carducci, spiccano le figure di Giovanni Cappellini, Giovanni Pascoli, Augusto Righi, Federigo Enriquez, Giacomo Chamichan e Augusto Murri, personaggi notissimi non solo nell'ambito bolognese. Arriva poi il riconoscimento tanto atteso. Nel 1888 si celebra l'ottavo centenario dello Studium, evento grandioso che riunisce a Bologna tutte le università del mondo per onorare, in una grande iniziativa, la madre delle università. La cerimonia diviene una festa internazionale degli studi, poiché le università del mondo riconoscono a quella di Bologna le loro radici, gli elementi di continuità e i comuni ideali di progresso nella tolleranza. L'università continuerà a mantenere questa posizione di centralità sulla scena della cultura mondiale fino al periodo tra le due guerre, quando altre realtà iniziano a prendere il sopravvento nel campo della ricerca e della formazione. Oggi l'Università di Bologna è chiamata a rapportarsi con le istituzioni dei paesi più avanzati, intraprendendo un percorso di aggiornamento e crescita. Tra le sfide raccolte con successo, l'università si sta impegnando in quel confronto con la nuova dimensione europea, che condurrà all'innovazione del sistema universitario. Parliamo di questo aspetto internazionale dell'Università di Bologna con il professor Eugenio Riccomini, storico dell'arte e docente all'Università di Milano. È vero che l'università ha reso Bologna una città internazionale?
Per Bologna questa è una vecchia storia, perché è sempre stato difficile capire se un cittadino di Bologna era bolognese o no. Ma questo basta rifletterci un attimo, è un'esperienza comune a tutti noi bolognesi, perché lei sta intervistando me, che sono nato nel cuore della Barbagia, per esempio, per caso. E lei, io non lo so, ma probabilmente non è bolognese, è vero?
Sono di Forlì.
Ecco, cosa succede? Se lei interroga tutte le persone che lavorano con lei o le sue amiche, i suoi amici, si accorgerà che gran parte di loro hanno genitori che non sono bolognesi o nonni che non sono bolognesi. Questo succede perché fin dal Medioevo Bologna era una città universitaria. L'università è nata da un motivo molto pratico, non è l'amore della cultura. La prima università di Bologna aveva una facoltà predominante che domina ancora oggi e che è la facoltà di legge. In un'epoca in cui c'erano conflitti fortissimi fra l'aristocrazia, che era fatta di nobili di campagna, erano i signori dei paesi sulle colline, sulle montagne o nella pianura, e che non conoscevano il diritto, perché il loro diritto era la spada. E invece questi cittadini nuovi, che la spada non la sapevano usare, ma usavano le lettere di credito, usavano le banche, usavano altri strumenti che producevano ricchezza, ma non producevano forza, c'era bisogno di un mediatore. Il mediatore è la legge, che prima non esisteva, prima c'era la legge del più forte. E quindi il nuovo ceto cerca di stabilire regole. Le regole potevano essere quelle della grande legislazione romana, di cui c'erano ancora le carte. E quindi ci si è dati allo studio del diritto romano, che addirittura si studia ancora oggi nelle nostre università, perché si riconosce che è la fonte di tutti i diritti che sono venuti poi dopo. Il codice napoleonico non esisterebbe se non avesse dietro di sé una lunghissima tradizione del diritto romano. E quindi i primi docenti furono docenti di legge, erano semplicemente dei glossatori, vale a dire dei commentatori del diritto antico, perché il diritto esisteva, era scritto, erano le raccolte di leggi ordinate da Giustiniano, da Teodosio, e quindi parliamo del VI secolo, insomma, e che però andavano aggiornate, ovviamente la società era cambiata e quindi andavano glossate, ogni legge romana andava commentata e aggiornata a seconda della situazione sociale e anche politica di quel momento. Questa operazione era un'operazione che era utile un po' a tutti i popoli europei, oltre che a tutte le città italiane e a Bologna prima di tutti, e quindi attirava molta gente da fuori, attirava docenti che venivano da fuori, attirava soprattutto studenti che venivano da fuori, venivano da tutte le città italiane e venivano molti da nazioni straniere, venivano dalla Francia, venivano dalla Germania, venivano dalla Polonia, venivano dai paesi scandinavi, dall'Inghilterra, dalla Spagna. E quindi ogni studente era figlio di una famiglia benestante, si portava dietro due o tre serbi, due fantesche, non lo so, qualcuna che gli facesse da mangiare. E quindi lei capisce che una popolazione come questa, che va moltiplicata per 4, per 5, perché ogni studente aveva un suo gruppo di persone che lo seguivano, ha fatto sì che circa il 10% della popolazione di Bologna fosse impiegato nei lavori e negli studi universitari. È la proporzione che c'è adesso. Noi abbiamo circa 60.000 studenti e Bologna, la grande Bologna, arriverà, sì e no, a 600.000 abitanti, voglio dire comprendendo i paesi che stanno intorno, quella che sarà un domani la metropoli. E quindi circa il 10% o poco meno degli abitanti. Poteva succedere, ed è successo sempre e nei tempi recenti sempre di più, che chi passa gli anni della propria giovinezza a Bologna fra i 18 e i 25 anni, quando si laurea, quegli anni lì sono anche quelli in cui spesso trova la fidanzata o il fidanzato oggi, magari si sposa, magari fa un figlio, mette su casa, trova lavoro, e quello da Bologna non se ne va più. E questo fa sì che la popolazione di Bologna, in misura sempre crescente, non sia bolognese. E un grande intellettuale amico mio, che era Pietro Bonfiglioli, una decina d'anni fa fu interrogato, come sono stato interrogato anch'io mille volte, anche adesso da lei, sulla caratteristica che rende Bologna città tipica, e lui ci ha pensato un po' e ha risposto: ma Bologna è tipica perché è una città italiana, perché Venezia è veneziana senza dubbio, Napoli è napoletana senza dubbio, Genova è genovese e persino Torino è torinese, Cuneo senza dubbio sì, Mantova è tutta mantovana, Parma è tutta parmigiana, ma Bologna non è bolognese. Bologna, la bolognesità di Bologna è fatta di persone che come me e lei non hanno radici qui. È una scelta. Essere bolognesi è una scelta. E questa è un po' la cosa nuova. Questo è il fatto che rende Bologna una città, non dirò cosmopolita, ma un po' più italiana delle altre.
Questo aspetto internazionale gioca a favore dei bolognesi nella scommessa sulla globalizzazione?
Ma secondo me sì, perché toglie un po' l'orgoglio di campanile. Toglie l'orgoglio di campanile, che è una cosa che ha i suoi lati positivi ma anche molti lati negativi, rende un po' meno provinciale. Bologna nel suo complesso è giudicata una città provinciale, ma l'elite che la dirige, tutti i docenti universitari, non sono affatto provinciali, sono persone che sono in contatto quotidiano con i loro colleghi di tutta Italia e stranieri, e questa cosa qui, anche se non emerge sulle pagine dei giornali eccetera, ma insomma Eco insegna a Bologna, è un personaggio bolognese secondo lei? No, è un personaggio cosmopolita, e ce ne sono tanti altri così. Nella classe medica, per esempio, quasi tutti i nostri medici non sono bolognesi, e però vanno ai congressi in Germania, in Francia, in Inghilterra, in America. Quello che la città non riesce a fare è trattenere più cervelli qua. Questo è difficile, perché la città forma, attraverso la sua università, delle giovani menti che portano con sé delle ambizioni e delle speranze, e se la città non riesce a soddisfare queste speranze, quelli se ne vanno, e quindi è un investimento che si perde, perché spesso loro si trovano molto meglio in una università, in un centro di ricerca in Germania o in Inghilterra o in America. Però il fatto che ci siano tanti giovani è comunque un vantaggio. E infatti quando arriva l'estate e questi ragazzi tornano a casa, Bologna è un po' più triste. Ci sono quartieri interi che sembrano abbandonati. Però a parte tutto questo, la zona universitaria è una zona vivace quando l'università funziona ed è una zona morta quando l'università è chiusa, d'estate è un mortorio. Questa è una ricchezza di Bologna.
Lasciamo oggi l'università per proseguire la prossima volta lungo le strade di Bologna e scoprire, attraverso i suoi frequentatori più assidui, e cioè gli studenti, i luoghi del divertimento, della tradizione culinaria e della vita quotidiana.